Due minuti dopo le 20, buonasera, ciao a tutte e a tutti da Mattia Guastafiarro. E dunque è stata messa definitivamente la parola fine sul Salva Milano, ci chiediamo questo stasera all'orizzonte delle 20, benvenuti. Perché la notizia l'avete sentita oggi, l'inchiesta sull'urbanistica milanese ha fatto un salto di qualità significativo, c'è stata per la prima volta un arresto, Giovanni Oggioni, architetto, ex dirigente del Comune di Milano, ex componente della commissione paesaggio del comune, che è stato messo ai domiciliari per frode processuale, depistaggio falso e corruzione. Secondo la procura di Milano, Oggioni faceva parte di un sistema, di una rete di professionisti pubblici e privati che avrebbe favorito in vari modi la concessione di permessi edilizi illeciti. Un salto di qualità dunque dell'inchiesta che è caduto oggi come un macigno sulla politica locale e nazionale, politica nazionale che sapete discute da mesi il cosiddetto Salva Milano, la norma in Parlamento per salvare il modello urbanistico milanese e sbloccare i cantieri fermati finora dalla magistratura. E la notizia arrivata un po' a sorpresa in serata è che il Comune di Milano con una nota ha chiesto dunque che non si prosegua più con l'iter di approvazione del disegno di legge del Salva Milano, decretando quella che di fatto sembra essere appunto la parola fine su questa proposta di legge. Che tanto ha fatto discutere in questi mesi la politica cittadina. Non ci sono più le condizioni, è arrivato anche l'ordine della segretaria del PD Elly Schlein. Saluto il primo ospite, buonasera al segretario provinciale del Partito Democratico, Alessandro Capelli, benvenuto con noi Capelli.
Grazie, buonasera a tutte e tutti.
A Capelli, le leggo una nota che ci è appena arrivata in redazione, arriva sulle parole di Elly Schlein. Da alcune cose che emergono sembra ci fosse addirittura intenzione di colpire il sindaco Sala, a cui va la mia solidarietà, naturalmente, dice la segretaria del PD Elly Schlein, parlando del Salva Milano, il comune si costituirà parte civile. Schlein ha poi ricordato che le rilevazioni di oggi riguardano esponenti del centrodestra, su queste si è già espresso anche il Partito Democratico di Milano. Allora, come commentiamo innanzitutto quest'ultima dichiarazione di Schlein su Sala?
Allora, ovviamente noi condividiamo pienamente come Partito Democratico a tutti i livelli, metropolitano, regionale, nazionale, queste dichiarazioni della segretaria, e ovviamente condividiamo la scelta del sindaco e del comune sia di costituirsi parte civile che di sostanziare che quello che è uscito oggi dalle indagini cambia completamente lo scenario e quindi mette la parola fine a qualunque discussione, anche emendativa, rispetto al Salva Milano. Cioè, è del tutto evidente che non ci sono più le condizioni per andare avanti, perché è evidente, lo dicevi tu benissimo, che quello che è uscito oggi cambia completamente quello di cui stavamo parlando negli ultimi mesi.
Decisioni prese nella massima velocità, la condivide dunque questa velocità? Cosa è dovuta poi nello specifico anche in merito a queste parole di Schlein?
Ma anzitutto è una decisione che noi abbiamo preso sostanzialmente durante tutta la giornata, ma senza davvero una discussione, perché eravamo tutti molto d'accordo che questa fosse l'unica cosa possibile da fare. Peraltro, ovviamente, hai segnalato che prima di tutti è uscito Beppe Sala e il Comune di Milano, ripeto, tenendo insieme le due cose, cioè anche costituendosi parte civile, quindi dicendo che il Comune di Milano chiede di non andare avanti. Ovviamente quello che è successo oggi, che il Partito Democratico e il Comune di Milano chiedono di non andare avanti, ma poi diciamo il centrodestra invece ha detto che dovrà fare una discussione al proprio interno.
Eh sì, perché Forza Italia ha detto che proseguirà, ci sarà una discussione in merito per portare avanti il Salva Milano. Possono farlo senza di voi, senza il Comune adesso?
Ma sì, certo, hanno i numeri, hanno fatto delle robe orrende da quando hanno iniziato a governare nel 2022 su tutti i temi, e quindi possono andare avanti anche su questo. Io credo che oggi invece per noi si metta un punto e si vada a capo, e secondo me questo a capo è la concentrazione che noi, Partito Democratico, Sindaco, Centrosinistra, dobbiamo mettere sulla città di Milano e sui segnali di cambiamento che dobbiamo dare alla città. Cioè ora la discussione passa definitivamente, diciamo, di nuovo alla politica.
Una discussione sul modello di città, insomma, anche in vista di quello che vi attende, un appuntamento importante, manca sempre meno tempo, mancano 2 anni alle prossime elezioni.
Sì, guarda, noi, io, se qualcuno si ricorderà, o comunque chi ha seguito, che praticamente un anno fa siamo stati i primi a dire che il modello di città su cui dovevamo lavorare era cambiato rispetto a quello del 2011, perché nel frattempo la città era completamente cambiata e ora noi siamo consapevoli che ci sono delle sfide nuove che devono essere assunte e affrontate a testa alta dal centrosinistra. 2 settimane fa abbiamo fatto come Partito Democratico una grande iniziativa molto partecipata sul PGT, sul piano di governo del territorio, e abbiamo costruito una grande discussione politica dicendo: il piano di governo del territorio è una grande occasione ora politica per progettare la città del futuro adeguata alle sfide di oggi, transizione ambientale, diritto all'abitare. E abbiamo fatto quella discussione coinvolgendo una coalizione civica, sociale, corpi vivi della società. Cioè io credo che noi ora dobbiamo essere molto concentrati a dare risposte alla città sul tema dell'abitare, soprattutto sul tema della transizione ambientale.
Sì, perché Capelli, scusi se la interrompo Capelli, ma sì, perché ci sono adesso tutti i cantieri bloccati, come se ne esce ora che il Salva Milano è definitivamente affossato? Parlava del PGT, in qualche modo bisogna ripartire da lì.
Esattamente, noi dobbiamo partire. Io penso davvero che a questo punto Milano deve dare dei segnali politici, e i segnali politici io credo che siano un PGT di cambiamento, come abbiamo detto noi, come è stato peraltro ribadito anche dall'assessore Tancredi nel corso di quella giornata, che poi è stato molto
in discontinuità con quello che è stato finora.
Sì, perché è una città nuova, e quindi io dico di cambiamento perché noi oggi facciamo un PGT in una città nuova che ha delle sfide diverse, in una città che ovviamente contemporaneamente dobbiamo guardare come una grande città metropolitana, ma che sappiamo ha delle emergenze che dobbiamo come centrosinistra affrontare con coraggio. Dico ovviamente il piano di governo del territorio, ma dico anche il piano casa, quindi il diritto all'abitare a Milano, di una città che non escluda più. Dico per esempio un grande piano per arrivare a zero case sfitte popolari entro la fine del mandato. Cioè noi dobbiamo utilizzare questi 2 anni, e su questo per me è un punto fondamentale, che mancano, senza perdere neanche un minuto in tattiche elettoralistiche, ma stando invece assolutamente concentrati sul bisogno di questa città.
E da subito e non dalla prossima amministrazione, comunque questo sembra chiaro. Grazie Capelli per essere stato con noi.
Grazie a tutte e tutti, grazie, buona serata.
Alessandro Capelli, segretario provinciale del Partito Democratico. E dunque il PD, che almeno a parole ci parla di grande discontinuità adesso, sia a livello locale che a livello nazionale, è stata messa la parola fine, almeno da parte loro, al Salva Milano. Saluto ora Francesco Floris, giornalista, collega di Giudiziaria per La Press. Ciao Francesco.
Sì, buonasera, grazie a voi per l'invito.
Ciao Francesco, allora facciamo un passo indietro, torniamo all'inchiesta, al dato significativo dell'inchiesta di oggi, cioè per la prima volta un arresto, per la prima volta la procura che ipotizza dunque quel sistema, un sistema relativo all'urbanistica milanese, un salto di qualità che non poteva essere ignorato nemmeno dallo stesso comune, che ha sempre detto di agire seguendo il buon senso e nel rispetto delle norme, almeno dal loro punto di vista.
Sì, e per la prima volta l'ipotesi di corruzione, che era stata un po', diciamo, in questi mesi la linea rossa, no? Anche nella linea tenuta dal Comune di Milano, insomma la frase che comunque non sono circolati soldi e non ci sono stati vantaggi personali da parte, diciamo, non so, di singoli funzionari, amministratori politici che non sono toccati minimamente nemmeno da questa indagine, anzi direi che sono completamente estranei. Ecco, quella era un po' la linea rossa che era apparsa in questi mesi. Emerge in maniera molto nitida la figura di questo ex dirigente del Comune di Milano, sì. Questo Giovanni Ogioni, per 30 anni è stato a capo sostanzialmente dei principali uffici dell'edilizia privata, poi nella Commissione Paesaggio, segretario dell'Ordine degli Architetti, e, con una serie di interessi di natura personale, a cominciare da questa consulenza per l'Associazione dei Costruttori a Simpredi Lance dal 2021 al 2024 per circa 180.000 euro, e anche un episodio che sarebbe, diciamo, piccolo in sé per la sua portata, cioè che una società immobiliare molto importante di Milano che è indagata, si chiama Vitare In, ha assunto la figlia di questo dirigente, ex dirigente del Comune di Milano, come architetto, peraltro non per occuparsi delle pratiche urbanistiche, ma di altri aspetti.
Ecco,
il problema sì. Qual è? È la mancata dichiarazione del conflitto di interessi quando poi si andava a votare nella Commissione Paesaggio da parte di Ogioni, e quindi, diciamo, questa è una delle principali ragioni per cui oggi è stato arrestato, e a cascata tutto quello che avete visto da ultimo un'ora e mezza fa, insomma, con la posizione del Comune di Milano sulla legge Salva Milano che era in attesa al Senato.
Eh sì, quella è la grande discriminante che ha cambiato completamente le cose. Rimaniamo sulla figura di Ogioni, perché dall'inchiesta sono emersi oggi alcuni dettagli sicuramente rilevanti. Allora, innanzitutto un suo legame con l'attuale assessore alla casa Guido Bardelli. In una chat con lui, prima di diventare assessore, Ogioni parlava con Bardelli e diceva che puntava a far cadere la giunta Sala. E poi l'altro dettaglio molto importante che ha fatto prendere le distanze anche al Partito Democratico oggi è che la legge sul Salva Milano, diceva sempre Ogioni in queste intercettazioni, era stato lui a partecipare direttamente alla stesura del testo, contattando il ministro Foti e anche Maurizio Lupi. Due dettagli molto importanti questi, da mettere uno in fila all'altro.
In realtà, diciamo, un altro degli indagati che non è stato raggiunto da misure cautelari e sarà sentito secondo le nuove disposizioni interrogatorio preventivo, che afferma di aver scritto di proprio pugno la prima bozza del Salva Milano, la data anche questa cosa, nel febbraio 2024. E questo indagato, che è un architetto che si chiama Cerri, è stato anche lui nella commissione paesaggio, oggi è nella commissione via Vasse del Ministero delle Infrastrutture, quindi per esempio Ponte sullo Stretto di Messina se ne è occupato insieme ai suoi colleghi. È lui che dice in un'intercettazione di aver scritto personalmente la bozza del Salva Milano e di averla consegnata al parlamentare di Fratelli d'Italia Foti, all'epoca solo parlamentare.
Sì.
E poi è diventato negli scorsi mesi ministro per il PNRR e le politiche europee. In generale però emergono tutta una serie di passaggi dalle chat e dalle telefonate in cui gli indagati dell'urbanistica milanese rivendicano la paternità di quella norma e l'obiettivo di quella norma, cioè frenare le inchieste giudiziarie e non, diciamo, fornire quella che è stata chiamata interpretazione autentica oppure, insomma, chiarificazione delle leggi che hanno portato il Comune, la Procura e poi il Tribunale ad avere visioni completamente opposte.
Certo. Allora, ricordiamo, non c'è nessun esponente politico dell'amministrazione comunale indagato, relativo appunto anche alla figura di Ogioni, però quello che è emerso oggi descrive un quadro che non poteva più essere ignorato dalla politica cittadina, almeno questo sembra essere il dato di fondo, il dato rilevante di tutta questa giornata, e da qui anche le decisioni conseguenti. Grazie Francesco per essere stato con noi, anche a te.
Grazie a voi, buon lavoro.
E buon lavoro. Francesco Floris, giornalista giudiziario della Press. All'orizzonte delle 20 saluto adesso il prossimo ospite, Angelo Bonelli, co-portavoce e deputato di Europa Verde. Benvenuto Bonelli anche a lei.
Grazie dell'invito.
Bonelli, allora, voi contrari da sempre al Salva Milano, adesso anche il Partito Democratico, dice Schlein direttamente, dice che non ci sono più le condizioni per portarlo avanti. Cosa ci dice, insomma, questo sviluppo giudiziario di tutta questa vicenda? Vi siete anche sentiti coi colleghi del Partito Democratico?
No, però dico meglio tardi che mai. Quel provvedimento era un provvedimento che avrebbe sconquassato i piani regolatori di tutte le città italiane, Io ero intervenuto alla Camera dei Deputati, sono anche stato abbastanza attaccato e dopo, come vi ricorderete, e chiedo scusa ad Adriano Celentano, cantai il ragazzo della via Gluck proprio per
Ce lo ricordiamo, sì.
Indicare diciamo, la pericolosità di quel provvedimento, un provvedimento che esautora i processi democratici, perché si potrebbero costruire grattacieli nel rapporto diretto funzionari e costruttori attraverso una semplice scia con i consigli comunali esautorati e quindi cittadini. Un fatto estremamente grave quello che abbiamo letto oggi, ovvero intercettazioni in cui le persone indagate, i funzionari indagati passavano le carte, i documenti, le norme che poi venivano portate in commissione ambiente. È un fatto di una gravità inaudita e devo dire ha fatto bene il sindaco a chiedere che si fermi la procedura al Senato. Vediamo adesso, sono curioso di vedere se la destra riterrà opportuno di andare avanti o di fermare questa vergogna.
Eh sì, perché lo dicevamo, Forza Italia ha detto che bisognerà ancora affrontare la questione, ci saranno discussioni per capire come andare avanti sul Salva Milano. Nella nota che ho letto di Elie Schlein poco fa si ricordava appunto come dalle intercettazioni di oggi, dall'inchiesta di oggi, emergono dei collegamenti diretti con alcuni esponenti del centrodestra sia milanese che nazionale.
Sì, guardi, io vorrei, è semplice buttarla come si dice in caciara dal punto di vista politico, sappiamo bene che questi funzionari passavano al relatore che era di Fratelli d'Italia in Commissione Ambiente, Commissione tra l'altro dove io sono un membro di quella commissione alla Camera dei Deputati e ho fatto una battaglia di ostruzionismo, ma il punto è il merito di questa vicenda. Noi non possiamo permettere che le città italiane, in virtù di un problema giudiziario che c'è a Milano, siano sconquassate, perché da un'area verde che si possano realizzare grattacieli accorpando volumi, moltiplicando questi volumi per X, insomma è un qualcosa che non sta né in cielo né in terra. Dopodiché, se vogliamo fare una polemica politica, la si faccia. A me interessa fino a un certo punto, a me interessa che questa norma si fermi, perché il tema della qualità della vita, dei servizi, degli standard urbanistici in città italiane non possono essere assoggettate alla rendita immobiliare e alla speculazione. I cittadini hanno il diritto di decidere il futuro delle proprie città. Con quell'emendamento i cittadini non decidevano, non avrebbero deciso il futuro delle proprie città.
Bonelli, la ringraziamo anche a lei per essere stato con noi.
Grazie a voi.
E questo era Angelo Bonelli, deputato e coportavoce di Europa Verde in commissione alla Camera, in commissione ambiente alla Camera, dove appunto si era votata la legge sul Salva Milano. Salva Milano che era passato alla Camera dei Deputati, si aspettava appunto che venisse approvato anche al Senato e diventasse definitiva come legge. Legge che non sarà più definitiva, almeno per il momento, perché il Partito Democratico e il Comune di Milano hanno chiesto che venga bloccata, venga ritirata. Quindi, a meno che non sia adesso la maggioranza a portarla avanti, sembra tutto finito, sembra essere stata messa la parola fine, ma chissà, questo è ancora un interrogativo che vedremo svolgersi e dissiparsi nel corso dei prossimi giorni. Ultimo ospite collegato con noi, in linea con noi Jacopo Tondelli, direttore degli Stati Generali. Benvenuto Jacopo.
Buonasera, grazie.
Jacopo Tondelli, con te per capire insomma come ne esce la politica cittadina, la politica milanese, come ne esce soprattutto il sindaco Sala dopo tutto quello che è successo oggi dal tuo punto di vista?
Beh, diciamo che la notizia di poco fa, insomma, quella che ho sentito entrando in diretta, stavi commentando, riportando sul fatto che il Comune ritira il suo sostegno al Salva Milano, è un clamoroso dietrofront, e i clamorosi dietrofront, quando vengono messi in atto subito dopo aver sempre spinto nella direzione opposta, difficilmente fanno bene, come dire, alla reputazione politica di chi appunto inverte la rotta, come stiamo dicendo. Non si contano, no, le interviste nelle quali il sindaco di Milano Sala aveva detto che era urgente approvarlo così com'era, che era la cosa giusta, che chiedeva al PD, al Partito Democratico a Roma, di rompere gli indugi, di finirla coi tentennamenti. Ora, chiaramente questo cambiamento di rotta da parte del comune e di chi lo guida, naturalmente a fronte di un elemento grosso di novità come quello di questa indagine, ma per forza di cose, no? È una ammissione che, seppur ignote prima, magari anche, anzi sicuramente anche a chi le perorava, non erano peregrine le argomentazioni contro il Salva Milano, altrimenti si sarebbe potuto dire che, nonostante ci sia un'indagine aperta, un provvedimento cautelare nei confronti di un dirigente, evidente, e di una struttura che, per quel che ne sappiamo al momento delle indagini, si è rivelata porosa alle pressioni degli interessi privati, ma ciò non di meno le ragioni, se ritenute buone prima, avrebbero dovuto essere conservate anche dopo da parte di chi con tanta forza sosteneva il Salva Milano. Ecco, evidentemente non è così, e quindi alla tua domanda come ne esce, sicuramente non ne esce bene. Avrà valutato, evidentemente, a fronte della gravità del quadro, così la descrive la nota ufficiale del comune, che sarebbe stato peggio tenere il punto, o ipotizzo che in ogni caso non sarebbe stato più possibile vedere portato avanti questo provvedimento, e tanto valeva anticipare la bocciatura, soprattutto da parte del centrosinistra e del Partito Democratico, aderendo a questa linea.
Sì, insomma, ci stai dicendo che non si poteva fare altrimenti.
No, non lo so, io non lo so se non si poteva. Io però considero che è quello che sicuramente è stato valutato dal sindaco.
Certo.
Se no, per come ha difeso sino a ieri, l'altro ieri, l'ultima intervista, insomma, un'intervista a Fiume al Foglio, in cui ancora tornava a parlare di questo, penso fosse di 48 ore fa, sicuramente era convinto che fosse la cosa giusta. Evidentemente non lo è più.
E politicamente, comunque, come appunto sottolineavi anche tu, politicamente la toppa non copre totalmente il buco, diciamo così.
Ah, direi di no, direi di no, anche perché il buco è perfino più grande del ruolo importante che ha il sindaco della città, perché comunque travolge questa indagine, questo passaggio, una serie di soggetti che erano apertamente coinvolti e schierati per l'approvazione di questo provvedimento. Voglio dire, l'associazione dei costruttori, rappresentata da Regina De Albertis, ipotetica, sempre rimasta ipotetica, ma candidata sindaco del centrodestra alle prossime elezioni nel 2026-27, quando alla fine davvero saranno, se saranno a quel punto celebrate alla scadenza naturale, è anche lei chiaramente comunque risulta non coinvolta dal punto di vista penale, però attivamente, diciamo, schierata nel lavoro di cucitura del provvedimento, per esempio, no? E quindi questo poi, capito, travolge radicalmente la capacità della politica cittadina di orientarsi comunque interfacciandosi agli interessi rappresentati in città, come ovvio, naturale e giusto, ma rimanendo autonoma. Certo. Questo è uno dei grandi temi, diciamo, dell'indagine emersa oggi.
Gigantesco come tema. Jacopo, abbiamo sentito a inizio trasmissione il segretario provinciale del PD, Alessandro Capelli, ci diceva che adesso è il momento di una discontinuità politica, almeno sul modello urbanistico milanese, da attuare non soltanto con le prossime elezioni, ma già in questo mandato. Io ti chiedo, ma il Partito Democratico, la sinistra, il centro-sinistra milanese, ha la forza per attuare questa discontinuità dopo, insomma, 10 anni di politiche che sono andate in una direzione ben precisa?
Ma allora, intanto, le politiche che sono andate in una direzione ben precisa non sono di 10 anni, sono di 20 e un po' anni, e hanno unito in maniera sostanzialmente indifferente le giunte di centrodestra e le giunte di centrosinistra. Questo sarà bene che lo diciamo con un po' di chiarezza.
Sì, anche in vista delle prossime elezioni, certo,
no,
per tutti.
Questo racconto per cui, diciamo, un certo tipo di prassi e di interessi rappresentati è diventata dominante nelle ultime due giunte sala, mentre prima non lo era, non lo era perché c'era Pisapia o non lo era ancora prima. No, questo non è vero.
No, certo, è vero. È una linea comune che vediamo risale molto più indietro, fai bene.
È una linea comune che riconosce un ruolo marginale alla politica e centrale agli interessi privati. È una linea molto più grande di Milano in sé e che vede in una città, diciamo così, di successo e attrattiva un punto di emersione naturale, ma non succede solo qui ed è Milano è il pieno del vuoto di altri pezzi d'Italia in cui nessuno vuole abitare e le case cadono a pezzi e non valgono niente. Questo bisognerà ricordarselo quando si parla di queste questioni, perché ripeto, è una questione più grande di Milano. Mm-mm. Dopodiché citavi la presa di posizione sferzante del segretario del PD, che credo sia segretario dello stesso partito che aveva fatto votare 15 giorni fa il consiglio comunale a favore del Salva Milano così com'era. Ora, il Salva Milano così com'era era già così com'era, quindi senza correttivi specifici, dicendo che era comunque la soluzione migliore, era già, a prescindere dall'indagine di oggi, che dal punto di vista delle politiche urbane in sé è del tutto marginale, era già un'adesione totale al modello senza un pensiero consolidato e preciso sul cambiamento di rotta. Ora, quando un politico annuncia un cambiamento di rotta, sarebbe sempre bene riuscire a farsi spiegare realizzandolo come, con quali, tra l'altro, strumenti giuridico-politici ed economici, perché un'altra cosa che ci si dimentica è che chi governa il comune ha la possibilità e il potere di dare un indirizzo politico, di suscitare dei dibattiti, di interpretare dei bisogni, ma la capacità di invertire la rotta sulle grandi questioni urbane e abitative, ad esempio, è tendenzialmente i comuni non ce l'hanno, non ce l'hanno. Cioè, quando vengono celebrati modelli di sindaci e sindache europee...
Siamo alla fine, Jacopo, se ti posso chiedere sì. Di andare al punto così non ci taglia la pubblicità.
No. Guarda, ho finito, guarda. Il punto è questo, cioè mi piacerebbe capire come farà un prossimo sindaco molto più di sinistra di Sala, qualora fosse eletto, a cambiare davvero la rotta. Questo sarebbe un grande tema che riguarda gli equilibri istituzionali, sociali, politici, economici, direi nazionali.
Sì, questa è la grande incognita che ci lascia in generale questa giornata. Grazie Jacopo Tondelli.
Grazie a voi.
Ciao, alla prossima. Jacopo Tondelli, direttore degli Stati Generali. E l'orizzonte delle 20 vi lascia con questa domanda inevasa per il momento, la evaderemo chissà quando, chissà un giorno. Ciao, ciao a tutti da Mattia Guastafiero, l'orizzonte torna domani al solito orario, ciao.